vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda.
E qui Radio Monte Carlo, no, Radio Eustachio, benvenuti tra i rifiuti, sempre e comunque, rassegna stampa dal cassonetto.
Puntata numero 54. Ricordiamo intanto una novità, ci siamo fatti
canale Telegram,
non sappiamo neanche noi bene come, però c'è, quindi sotto la pagina dello streaming basta cliccare lì e ci si può collegare a questo canale
e mandare gli audio.
No, il canale serve un'altra cosa,
serve e mandare gli audio.
Il canale non è a senso unico, nel senso che vengono date notifiche appena un DJ di un programma tipo per i rifiuti si è connesso, arriva la notifica. Se si connette un altro programma arriva la notifica che è on air. Quindi iscrivetevi a questo canale. Per mandare gli audio invece si può scrivendo al numero 351 912 7269, ma inviandoli sempre su Telegram, e solo audio. Mi raccomando, per scrivere messaggi scrivete alla solita mail eustachio@indivia.net oppure al form anonimo sotto il player dello streaming.
Iniziamo la rassegna stampa di oggi, martedì 28 aprile, giorno speciale, parlando del 25 aprile, perché ci sono state in forma ultra ristretta, ultra ridotta, le celebrazioni, solo quelle ufficiali, permesse. In altre città ci sono state anche manifestazioni non autorizzate, e ne parleremo appena dopo, però concentrandoci un po' sul capoluogo scaligero, ci sono due articoli dall'Arena del 26 aprile, il primo di Maria Vittoria Adami, che è stranamente quasi condivisibile in alcuni passaggi, almeno per quanto mi riguarda, che inizia con Festa della Libertà e droni in cielo per controllare i barbecue dei veronesi, tricolori alle finestre e la bandiera dell'RSI sul pennone dello stadio.
Descrive un po', effettivamente, purtroppo descrive.
È stata una festa della liberazione ossimorica, quella del 25 aprile di quest'anno, tra incontri corali via internet per ricordare la libertà dell'Italia dalla dittatura e discorsi commemorativi con generici moniti contro ogni forma di violenza, senza specificare che la liberazione fu 75 anni fa dal fascismo che, non senza violenze e efferatezze, privò i cittadini del pensiero, della libertà e della vita. Quindi appunto, vabbè, questo inizio un po' fulmicotone. E poi semplicemente si dà voce, vabbè, alle autorità, si ricorda quanto le celebrazioni, c'è stata una col prefetto, una col sindaco, sono stati messi fiori in alcuni luoghi simboli della resistenza, corone di fiori da parte del comune di Verona. E poi c'è la polemica politica con il consigliere minoranza Bertucco, che attacca Sborina perché equipara i caduti della resistenza ai caduti del coronavirus. Dice appunto non si può fare distinguo, accampare un distinguo tra i morti della resistenza e quelli per coronavirus, tra la guerra di liberazione e la guerra al coronavirus. Fra l'altro questa guerra al coronavirus che insomma non è combattuta fra eserciti, però vede la militarizzazione un po' della società. Vabbè, chiudendo questo articolo invece c'è poi l'articolo, il vero pezzo forte, il vero dessert, cioè un articolo di Alessandra Vaccari su la bandiera dell'RSI che è spuntata davanti al Bentegodi, Bentegodi in zona stadio, allo stadio appunto, ed è un articolo, devo dire, veramente particolare, perché riesce ad essere estremamente, diciamo, simpatetica verso chi ha messo questo, questo simbolo dell'infamia nazifascista, anzi dell'infamia fascista della Repubblica Sociale, e praticamente fa tutto un racconto in cui, come al solito, riesce a essere abbastanza descrittiva, ma appunto senza condannare. Infatti ci riempie di particolari anche fosse un po' inutili, tipo si tratta della bandiera tricolore con l'aquila monocefala ad ali spiegate che regge tra le gambe un fascio littorio. Porta i simboli ripresi dall'antica Roma, i fasci, littori, bla bla bla, spiega un po' tutte queste cose, di cui a quanto pare ne sa abbastanza.
Ne sa abbastanza, sicuro, quello sicuro, anche verso le sue frequentazioni passate, anche le sappiamo quali sono.
Sì, infatti, vale la pena ricordarlo, insomma, che la Vaccari, giornalista di Punta dell'Arena, era la compagna appunto di Pasetto, onorevole squadrista, nel senso era un picchiatore, mi pare all'epoca, no, non era più MSI, Alleanza Nazionale, e poi deceduto, e quindi appunto, diciamo, ecco, il contesto a cui proviene questa firma è un po' questo, e fa un po' capire anche tutto il senso dell'articolo. Poi infatti c'è tutta una descrizione di come potrebbe essere andata, dice: non è stato semplice ammainare il grande drappo, così come immaginiamo non sia stato semplice issarlo, considerato che da molto tempo su quel pennone non veniva usata una bandiera e le cime erano dunque arrugginite e per niente scorrevoli. Chi agito lo ha fatto di notte, sfidando la possibilità di essere scoperto, visto che comunque in giro di pattuglie ce ne sono. È presumibile, continua, che non saranno molto utili all'indagine le telecamere che ci sono attorno allo stadio. Anche se hanno registrato, con ogni probabilità, quello che si vedrà saranno alcune persone vestite uguali col passamontagna. Si vedranno ombre veloci arrivare, entrare in azione e poi dileguarsi in ordine sparso.
Cioè, questa conosce bene anche come è stata appesa questa bandiera, oltre che conoscerla nella sua forma.
È tutta una ricostruzione veramente dettagliata di come potrebbe essere andata.
Comunque ci tiene più a spiegare come è stata issata che,
cioè, ci mancava questo, solo il tipo, la spiegazione di come fare. E poi ricorda che comunque queste persone che l'hanno fatto rischiano a livello penale, quindi dice: chi ha agito rischia parecchio, è quella che non ha l'aria di essere stata una bravata. E tu dici: c'è anche il lettore, diciamo, democratico dell'Arena di Verona. Se esiste un lettore democratico di Verona, si chiede: non è stata una bravata, è stata. E le dice un rimarcare un senso di appartenenza. Questo appunto è il rimarcare un senso della
appartenenza. E secondo me un po' anche due poliziotti che l'hanno tirata giù a vedere dalla foto, anche loro
rimarcano un po'
il senso di appartenenza, perché tengono questa bandiera bella tesa, uno da una parte e uno da quell'altra, fieri.
Poi sembrano non contenti. Non si vede il viso perché hanno questo. Le mascherine, però
comunque sembrano sì. Cioè ci sta bene insieme a loro, non stona
che,
troppo.
Che diciamo, ecco, che probabilmente se invece della bandiera dell'RSI fosse stata fissata, boh, non lo so, una bandiera falce e martello, una bandiera nera con una cerchiata o non so quale altro simbolo di diversa connotazione.
La bandiera della pace con la foglia
anche
di marijuana.
Volendo, sì, qualsiasi cosa proprio, cioè nel senso, secondo me l'articolo sarebbe stato un po' diverso e non avrebbe parlato di simbolo, di appartenenza o qualcosa, avrebbe usato altri termini. Però appunto è inutile aspettarsi appunto nulla di diverso dall'Arena di Verona, vale la pena però ogni tanto anche ricordarlo. C'è una reazione di un deputato 5 Stelle che dice, una deputata, Francesca Bussinarolo, presidente della Commissione di Giustizia della Camera Deputata, che aggiunge: il triste fatto della bandiera appunto appesa a Verona dimostra che i gruppi neofascisti troveranno sempre una coscienza democratica sulla loro strada. Non si capisce quale sia la coscienza democratica, le forze dell'ordine che sono andate lì a tirarlo via perché chiamate da un residente che poteva aver chiamato anche magari perché vedeva uno senza mascherina, non si sa. Poi c'è la reazione di Mau Valpiana, il movimento non violento, che la reazione del movimento non violento qual è? È chiedere, fare esposti, si dice mi presento come parte offesa se ci sarà un processo, perché lui dice invece certamente le telecamere della zona hanno ripreso gli autori ignoti del gesto che potranno facilmente essere individuati e perseguitati. Quindi abbiamo la Vaccari che dice che non si troveranno mai perché tanto non serve a nulla, Valpiana che dice invece sicuramente li troveranno.
Scoraggia la Vaccari a fare indagini,
diciamo, non sarà sicuramente la parte giudiziaria a porre fine, diciamo, al fenomeno del neofascismo a Verona, e questo insomma ne un'altra conferma. Giusto per chiudere, c'è questo particolare e il diavolo sta nei dettagli: c'è una foto di un agente dell'antisommossa in una posizione da sbirro, proprio con le braccia sotto le ascelle, come solo loro sanno fare. Tra l'altro due braccia veramente notevoli, di uno che magallanate ne ha date a bizzeffe, e c'ha una mascherina tricolore indossata durante la cerimonia ufficiale per il 25 aprile.
Sembra uno del reparto celere.
No, è proprio il reparto celere, c'ha il mezzo dietro, c'ha tutte le mostrine, le cose. E anche questa è un'immagine ossimorica del 25 aprile 2020. But the devil's my best friend. Sin is a way of life. Saints suffer suckers. Welcome to the underworld. I start where nightmares end. Two for the price of one. Two for the price of one.
Ma comunque non è successo solo questo il 25 aprile, perché anche a Verona sembra che siano stati attaccati da qualcuno degli striscioni o comunque dei fiori, delle cose un po' così. Sono state comunque fatte da qualcuno, l'Arena non ne parla, e parla però di antagonisti in piazza, scontri con la polizia, non a Verona, ti dice subito Milano, e anche qua tu leggi scontri con la polizia, ti immagini insomma un cordone della celere e dall'altra parte magari dei tanti manifestanti, un cordone dei manifestanti, invece no, nella foto, almeno nella foto che hanno messo loro, poi io non c'ero, vedi dei poliziotti che tirano giù uno in bici.
E anche l'articolo lo dice, quindi sì. Gli scontri sono stati questo.
Andiamo a leggere anche l'articolo, che tanto è corto. In assenza di manifestazioni autorizzate, c'è chi ieri ha scelto comunque di scendere in strada in occasione del 25 aprile, nonostante il lockdown. A Milano alcuni antagonisti sono stati bloccati in modo deciso dalla polizia. È successo poco prima di mezzogiorno nei dintorni di via Padova, dove un gruppo di antagonisti è stato fermato durante una staffetta partigiana. Dai video ripresi dai balconi, immagini di agenti che bloccano i manifestanti, tra cui ragazze e anziani. Uno di questi, in sella a una bici, è stato atterrato sull'asfalto. Un ragazzo di 26 anni, dice, è stato poi denunciato per resistenza per aver colpito un poliziotto. Secondo quanto riportato dalla questura, i manifestanti avrebbero prima consentito a farsi identificare per poi tentare di scappare. Sempre a Milano, però da un'altra parte, una ventina di antagonisti sono stati fermati mentre tentavano di raggiungere Piazza 24 Maggio per una passeggiata partigiana. Poi va un attimo verso le altre città, dice, a Torino alcuni militanti hanno sfilato nel quartiere San Paolo per portare dei fiori sulla lapide del partigiano Dante Di Nanni. Manifestazioni anche a Napoli, dove centri sociali aderenti al gruppo di disoccupati 7 novembre in piazza Municipio hanno esposto uno striscione con la scritta salario, reddito e tamponi per tutti, stop ad affitti e bollette, lasciando a terra buste con la spesa. Stop me. Give me water, give me bread. But don't give me up for dead. E in questa arena del 26 aprile c'è un'intera pagina dedicata a il fronte del lavoro, la popolazione è costretta a casa, lo smart working, la paura del contagio, ma c'è chi invece è uscito tutti i giorni e non certo per disobbedire. Non ci avete mai lasciati soli, grazie, questo è il titolo dell'articolo, e c'è una specie di indovina chi, reso più difficile dalle mascherine, perché hanno tutti le mascherine, con le figure professionali, nomi e cognomi, li hanno presi per strada, sembrerebbe proprio, cioè li hanno proprio fermati e gli hanno fatto le foto, gli hanno chiesto...
Uno di... per categoria, tipo.
Esatto. E infatti c'è, proprio si può fare anche una scarellata. Abbiamo un tassista, l'edicolante, carabiniere scelto, fornaia, fruttivendolo, macellaio, tecnico di telefonia, che di tutti i lavori utili, diciamo, dici, boh, senza offesa per lui, ma con molta offesa invece per la telefonia. Un operatore autospurghi, una bancaria, una polizia locale. Poliziotta locale sarebbe dovuto essere scritto, però vabbè, comunque. Avrebbe dovuto essere scritto gestore negozio telefonia, escavatorista, che dici?
Anche qua, che cazzo se ne frega se stava scavando le cave durante questo mese. Grazie comunque, grazie.
Grazie che hai scavato le cave per
noi. Che ci sei sempre stato.
Un infermiere del 118, già qua ci siamo un po' di più. Un assistente capo polizia, che anche qua, poi ne torniamo, ci torneremo sul discorso della polizia. Corriere, autista TV, netturbino, meccanico, computer store manager, infermiere, presidente CR Croce Rossa Italiana Verona, capo squadra vigili del fuoco, veterinario, un benzinaio, una cassiera, un addetto alla consegna cibi a domicilio, una tabaccaia, un autista soccorritore Croce Verde, un altro addetto alle consegne per la ristorazione, un pizzaiolo, una farmacista, un enoteca, no, è un addetto all'enoteca.
C'è la foto dell'edificio con la mascherina.
Sì, vabbè, l'Arena non riesce neanche a scrivere un articolo di questo tipo, un articolo, una pagina dedicata. Un fotografo che tiene la macchina fotografica in mano per far vedere che è un fotografo. E anche in quella dell'enoteca si vedono i vini dietro per far vedere che è un'enoteca. Sì. E poi c'è un postino. Insomma, quindi abbiamo tutti questi lavori. E di questi, diciamo, un grazie, non ci avete mai lasciati soli. Ecco, le forze dell'ordine forse sono proprio la categoria che proprio non ci hanno mai lasciati soli.
Un grazie
soli.
Particolare va dato a loro. Va dato a loro anche perché, scusate, ma mi sento di dirlo, uno di questi è un poliziotto che si è visto in varie occasioni essere anche uno di quelli che usa le mani più volentieri di altri. Usa la sua posizione per essere più aggressivo di altri.
Quindi anche hanno proprio preso quello giusto.
Sì,
diciamo,
non l'hanno scelto a caso neanche lui.
E perché poi appunto la polizia non ci lascia mai soli. E si è visto, diciamo, da quando è successa questa emergenza coronavirus, si vedeva anche prima, però adesso si è vista di più, perché le denunce di pestaggi e scene, diciamo, spiacevoli sono diventate un po' costanti.
Quindi diciamo questa emergenza una cosa l'ha fatta capire forse a un po' più di persone il fatto che della polizia non ci si può aspettare protezione, al massimo è un pericolo in più. La pubblicità è cambiata in questi tempi di emergenza C, non usiamo la parola, cerchiamo di fare un esercizio di dialettica. E, appunto, due pubblicità che mi piace un po' tirar fuori, tratte sempre dall'arena, sono una di una nota catena di alimentari, di cui non facciamo nome per non fargli ulteriore pubblicità, che si lancia in grandi promesse e dice: tanti prodotti di prima necessità, prezzi ribassati e protetti per tutto il 2020. Scritto varie volte a caratteri abbastanza grossi. E questo perché si sa, sappiamo appunto alcuni generi alimentari sono aumentati e c'è il rischio che aumentino ancora visto il periodo di crisi economica, quindi la mossa loro è dire: bravo, tranquilli, da noi, venite da noi che i prezzi rimangono uguali. E vorrei proprio vedere, tiriamo fuori questo foglio fra un mesetto e vediamo se questi prezzi non li hanno aumentati, perché se tutti gli altri aumentano loro sicuramente non rimangono a, diciamo, in perdita, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. Poi c'è una altra nota azienda, in questo caso di servizi di vigilanza, quelli che girano sempre credendosi poliziotti veri, che dicono: Verona riparte con noi nella fase 2, noi siamo la vostra sicurezza. E fa vedere con delle foto le diverse mansioni a cui si possono applicare con la mascherina, sono tutte cose scenario appunto fase 2. Misurazione temperatura nei supermercati, loro lo fanno. Analisi delle distanze con gente in fila a distanza di un metro, loro lo fanno. Riescono a dire che è un metro e che tu devi stare a un metro di distanza. Tu lo puoi fare anche senza di loro, ma loro sono pagati per farlo, fartelo notare, quindi va bene. Reception, palazzi direzionali, anche questo lo fanno. Portineria di aziende e industrie, con la mascherina, lo fanno. Analisi termocamere, quindi appunto telecamere che guardano la temperatura e capiscono se hai la febbre, loro installano anche queste cose, evidentemente. Controllo accessi, enti o zone critiche, e loro fanno anche questa cosa qua. Sembra fare altro Verona FIR, no.
Neanche Verona, secondo me.
Non è neanche Verona, infatti. Vabbè, comunque si vede che sono presenti in più città. Queste, insomma, le pubblicità. Tutti un po' si riarrangiano in questo periodo di emergenza C. E ovviamente adesso si parla di cosa in quest'ultimo periodo? Dell'applicazione che ci salverà. Questo almeno dicono, probabilmente non ci salverà, ci creerà qualche problema. E, quindi appunto prima era Immuni, adesso è cambiata, pare sia un'altra, insomma sono una serie di questioni, ci sono dei problemi tecnici. L'Arena di Verona cosa dice? Ci informa che l'app che ci salva ha anima veronese, pareva strano.
È veronese l'app
che ci salverà. No, sembrava strano che un qualche schizzo di merda non potesse provenire da questa provincia su cui pende una maledizione, a quanto pare, perché tutta una serie di schifezze vengono sempre da qua. E c'è la foto anche del prodigio che ha fondato questa startup, che è veronese, è del Valpolicella.
Una scintilla veronese in Danimarca?
Sì, non c'è più del marcio in Danimarca, c'è una scintilla veronese in Danimarca. Questa però startup fondata da sto tizio ha un nome, si chiama Bending Spoons, che tradotto significa cucchiai piegati in onore del film Matrix. Perché io non me la ricordo bene la scena, ma mi pare che c'è una scena in cui tizio, non mi ricordo come cazzo si chiama, va da Neo, da Keanu Reeves, e gli fa vedere che col pensiero lui può piegare un cucchiaio, perché in realtà è tutta una realtà virtuale, quindi sono dentro un videogame. Scusate se ho semplificato e probabilmente ho distorto la trama, però è inquietante anche appunto come questo immaginario, un po' fra l'altro, che dovrebbe far riflettere sulla pericolosità delle tecnologie, perché fondamentalmente Matrix, sicuramente se tu guardi, penso ti guardi la trilogia di Matrix, non vuoi più neanche avere a che fare con un tostapane probabilmente per le prossime 24 ore, perché hai un po' questo senso di angoscia. Ricordiamolo, è un mondo dominato dalle macchine in cui gli umani sono tenuti in, diciamo, delle specie di serre per alimentare le macchine col proprio corpo. Questo era lo scenario. Invece c'è chi dice: ma facciamo un'azienda, chiamiamola, con una citazione di questo bel film che parla di tecnologia in maniera positiva. Quindi
sono un po' coglione, diciamo, scusa.
Sì, non è una grande mossa, probabilmente gli piaceva il film, ma probabilmente gli piacciono anche i soldi che fa con queste tecnologie, con queste applicazioni che vengono usate per il nostro controllo. E vai. Go to bed, don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone, I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book, we can meet up alone and try to get it on like once before. When people stand in Jagger's eyes and score, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he'd shrug and ask this day. She'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she it's a crash course for the ravers. It's a driving Saturday. Young the foreman prayed at work, neither hands nor limbs would burst. It's hard enough to keep formation amid this fallout saturation, cursing at the astronaut that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for raging men. With snorting head, he gazes to the shore. Once it raged, the sea that raged no more. Like the video films he saw.
Yeah.
nuovo articolo sull'Arena, eventi in sicurezza. Lo show ricomincia con live drive-in. Chissà se David Bowie si sarebbe mai immaginato di questa potenzialità di poter cantare una canzone su un drive-in, direttamente in un drive-in. Probabilmente avrebbe scritto qualcos'altro. E comunque questo progetto nasce a Verona ed è l'idea...
veronese il progetto!
È l'ideona per far ripartire il settore dello spettacolo dopo l'emergenza. Le agenzie Zoo, Utopia, Ital Stage e 3D Unfold, non solo musica, siamo già pronti e abbiamo avuto già l'adesione di 27 città italiane. Quindi sono lì, e dicono sono state le prime luci a spegnersi e saranno le ultime ad accendersi. È una paura fondata, quelle dello spettacolo. A riaccendere la speranza arriva però ora un nuovo progetto, Live Drive-In. Che siano concerti, cinema, eventi teatrali, ma anche partite di calcio, si arriverà con auto, moto e bici. Come un grande cinema all'aperto, ma con molto di più in termini di servizio e protezioni. E qua sono già qualche fremo per questi servizi, tipo cos'è, un tampone all'ingresso? Quali sono i servizi?
Hanno già fatto parte i drive-in dei tamponi,
quindi magari
replicano, boh, vabbè.
Vabbè, il luogo sarà dunque un immenso drive-in con un sistema audio all'avanguardia, un palco a diversi livelli, schermi per poter vedere tutto da qualsiasi posizione e distanze di sicurezza mantenute ovunque, un'esperienza collettiva fisica eppure distanziati per evitare il diffondersi del virus. Sia chiaro, non intendiamo sostituire i concerti per sempre, è solo una soluzione transitoria,
per qualche anno,
dicono in fondo all'articolo. A Verona abbiamo già individuato due spazi, ma non possiamo dire di più, perché probabilmente se no qualcuno
aumenta il costo anche, probabilmente.
Ma anche perché chissà dove, cosa butteranno giù per fare questo, non lo so.
Un parco. Forse. Tanto i parchi non si va più. No, adesso si può ricominciare ad andare.
E poi spiega meglio i dettagli una di queste ideatrici. La postazione, più vicini al palco ciclisti e motociclisti, dietro le auto in posizione alternata, in modo da permettere la visuale ottimale a tutti, che sarà comunque permessa dai 10 miliardi di mega schermi super giganti, che quindi alla fine tu non, musica live fino a un certo punto, perché vedi... Vabbè, verrà curato il flusso e il deflusso, con il rispetto delle distanze.
Anche il riflusso.
In una prima fase si resterà sull'auto, poi si potrà addirittura, mi viene da dire, pensare a scendere e occupare la propria piazzola, perché sarà comunque organizzato in piazzole, non si capisce bene come saranno divise, comunque...
Ma che bello però, comunque, devo dire, a me andare fare un po' Stati Uniti, un po' United States of America, Fonzi, non so, Happy Days.
Poi parlano, ci tengono subito, che hanno già pensato anche ai bagni, comunque, dovranno essere toilette chimiche auto-igienizzanti, come vengono già utilizzati in parti del mondo dove si interviene in tempo di crisi umanitarie. Tra l'altro non saranno usate soluzioni chimiche per non inquinare, tanto ci arriveranno già tutti in macchina, quindi sicuramente...
A impatto zero, diciamo.
Non è un evento a impatto zero, quello di sicuro, poi magari invece che gli applausi...
Però uno può arrivare anche in bicicletta.
Oppure fare il rombo dei motori, della moto. Vabbè, e poi, per la nostra sicurezza, in colonnine apposite si potranno trovare copriscarpe. Perché forse sta qua non è ancora uno, sti qua con l'ideona del live drive-in non hanno ancora capito che non si attacca alle scarpe sto cazzo di virus. E poi vabbè, dice un po' di altre cose ancora meno interessanti di queste. E gli spettacoli saranno modulabili a seconda del pubblico e dei luoghi scelti, quindi dai 400 posti in su, illimitato. E il tour degli artisti, per loro, vista la situazione degli hotel, abbiamo pensato a dei camper con un numero ridotto di passeggeri. Un'idea che subito ha emozionato gli artisti. Che bello! Si torna, come
l'ora.
Si torna a viaggiare come una volta. Hanno detto, potevi farlo anche prima. Cioè, è brutto. Vabbè,
comunque qualcuno faccia leggere a questi qua che hanno ideato il ritorno in drive-in la trilogia di J.R. Lansdale,
consigliatissimo,
La notte del drive-in,
consigliatissimo. anche a tutti voi radioascoltatori,
che così uno capisce cosa può succedere in un drive-in e vediamo se uno c'ha voglia di aprirne uno dopo, che non è forse è meglio la pandemia addirittura rispetto,
sì, io non ci giocherei sopra sui drive-in,
no, infatti noi don't fuck with drive-in. E in questo contesto di paralisi e restrizioni, cosa succede? L'economia però va avanti. Al Baredo, cittadini preoccupati di fronte al grosso impianto installato a sorpresa in via del Commercio per offrire connessioni internet veloci. Spunta antenna 5G, allarme in paese. La popolazione è in ansia per la propria salute e chiede rassicurazioni. Il sindaco: non è pericolosa, è un'opportunità su cui vigileremo. Curiosa l'espressione l'opportunità su cui vigileremo.
Sì, esatto.
Tipo come se uno avesse detto, non so, c'è un incendio. Vabbè, è un'opportunità su cui comunque presteremo attenzione che non succeda. Boh, vabbè. Ad Albaredo è già sbarcata la tecnologia 5G, ma quasi nessuno lo sa. Sono passati sotto traccia i lavori di installazione di una nuova antenna. E vabbè, ci rispiega un po' tutto quello che era uscito prima. Ma non tutti sono d'accordo sulla scelta, anche perché su 5G permangono dubbi e cautele, anche dal punto di vista sanitario, che inducano una parte della popolazione e delle istituzioni alla prudenza. Praticamente una cittadina che lavora ai pressi dell'impianto ha notato la presenza di alcuni operai, ha supposto che la nuova antenna potesse sopportare 5G e quindi praticamente cosa ha fatto? Ha chiesto spiegazioni al comune tramite la pagina Facebook istituzionale e ha ricevuto la conferma che si trattava proprio di un impianto 5G. Ne ha parlato con altri compaesani che non erano a conoscenza del progetto e hanno espresso la loro perplessità.
Comunque, se lei non chiedeva non veniva fuori?
No, non veniva fuori. E qua c'è il virgolettato di Donatella Adami che dice: ci troviamo con l'antenna già montata senza sapere nulla, sarebbe stato opportuno coinvolgere la cittadinanza e spiegare a che cosa andavamo incontro. Altri hanno ironizzato sottolineando come il comune durante l'emergenza coronavirus abbia negato la possibilità di effettuare una sanificazione delle strade, come hanno fatto altre amministrazioni, perché non avevano dati che supportassero l'utilità dal punto di vista della riduzione del pericolo di infezione. Per contro, lo spargimento di disinfettanti avrebbe avuto un impatto sull'ambiente. Sul 5G invece non c'è stata alcuna remora, né attività di informazione alla popolazione.
Giusta osservazione.
Sì, effettivamente, ma se lì hai bisogno di dati certi, invece qua non ci sono dati che dicono che non faccia male, allora no, però va bene perché è sicura. Perché non va bene, dicono che nessun paese del circondario l'ha installata. Il comune di Buttapietra a febbraio ha approvato in consiglio una delibera che vieta l'installazione di antenne 5G nel territorio comunale. Per il sindaco invece, Giovanni Ruta, sindaco di Albaredo, si tratta di una scelta che va nella direzione dello sviluppo economico, che non può prescindere dalle reti di connessione veloce. E fatto questa esperienza di quarantena probabilmente ha un po' dato forza a questa opinione, nel senso che ti dicono: ma vedi, c'è lo smart working, ma no, ma serve l'applicazione, come si fa se non c'è il 5G?
Capita a fagiolo, purtroppo.
E poi il sindaco dice, vabbè, che a lui ha sentito tutti i pareri, ho ritenuto che fosse un'opportunità per modernizzare il paese. Albaredo deve entrare nel 2020 a pieno titolo e quindi ci mettiamo una bella antenna.
Moderno.
Una modernissima antenna, un po' futurista questa cosa. Poi dice: terremo monitorate in continuazione le emissioni e non avremo alcun problema a fare marcia indietro qualora ci fossero degli scontri scientifici diversi da parte delle autorità competenti.
E partiamo già male.
Le emissioni, allora, forse può essere anche che sia un'espressione corretta quella che usa il sito, a me mi ricorda più altre cose, penso si parli di radiazioni comunque.
Sì, quindi, di solito è quello che sento dire. Poi
magari ci sbagliamo, siamo noi gli ignoranti, possibilissimo, anzi ignoranti lo siamo, tutti siamo un po' ignoranti di qualcosa, però... Cioè, sembra veramente un po' una supercazzola del no, ma se ci sono. Sì, se spuntano funghi.
Tra l'altro abbiamo visto che non c'è FAS in quell'antenna.
Sì, esatto. No, ma il valore del FAS è a posto, l'antenna è sicurissima. Vabbè, diffidiamo dei sindaci e delle autorità.
E del 5G.
Del 5G. We are. Domande e risposte sono tutte bugie, così potremmo liberamente tradurre un po' questa canzone degli Sham 69. E c'è una rubrica dedicata un po' alle bugie su l'arena di Verona, coronavirus, oddio, l'ho detto la parola con la C. Le vostre domande, le nostre risposte, le vostre risposte, i nostri quesiti. Questa invece è la nostra rubrica, ed è tutta una serie di domande dei lettori. C'è anche lì, loro non hanno Telegram, hanno però il gruppo WhatsApp, cose, indirizzi, numeri telefonici, e dicono: mandaci le tue questioni. E poi è tutta una specie, ma l'esagesi biblica, non so se avete presente quelli che commentano la Bibbia, che si lanciano in spiegazioni, no ma allora forse questo vuol dire che è proprio così, perché in realtà anche quelli dell'arena non è che sono la fonte della verità in questo caso, devono andare a guardare decreti contro decreti, cambiamenti, aggiornamenti su Facebook, la diretta del sindaco, insomma tutto un casino. E sono domande veramente spiazzanti nella loro come dire, il fatto che magari si poteva proprio evitare anche di porla. Tipo inizia con: il nonno non può andare a prendere la nipotina anche se i genitori lavorano. Poi c'è un apicoltore hobbista che gli chiede: posso andare a controllare le mie api senza incorrere di sanzioni? In realtà non è una domanda purtroppo così scontata, perché le sanzioni te le danno per motivi anche più validi.
Da ora sì, comunque.
Chi lavora col contratto per qualcun altro, chi lavora per i cavoli suoi senza contratto invece non può.
Sì, non poteva fino adesso, dico, però da quello che sta entrando in vigore adesso sembrerebbe che forse questa
potrebbe.
Cosa si sblocchi.
Anche gli orti sono nati. Beh, poi c'è: sono un nonno che dovrebbe accudire la nipotina perché entrambi i genitori lavorano, abitano in un comune diverso dal mio, posso andare a prenderla in auto e portarla a casa mia? Oppure, dopo uno spostamento per motivi di salute fuori dal comune di residenza, posso fermarmi a fare la spesa al supermercato che trovo sul percorso senza deviazioni, ma ancora fuori dal mio comune di residenza?
Sì, quello sì, gli dicono di sì, perché quello è sempre permesso.
Sono molto più contorti, però sì, alla fine dicono di sì. Poi c'è: da 2 mesi non vedo mio nipote e mia figlia se non su WhatsApp, abitano in un altro comune a 10 km dal mio, posso andare a trovare o loro venire da noi? Poi, devo portare mia madre dal suo oculista che la segue da anni per una patologia cronica che riceve fuori dal mio comune di residenza. Posso accompagnarla in auto? Insomma, un sacco di domande che ti fanno capire più che altro come si è arrivati a furia di, appunto, limitazioni. La gente, le persone, anche giustamente, forse hanno timore comunque a fare una serie di cose che dovrebbero essere invece molto normali. C'è addirittura uno che dice: abito in una casa a schiera con un fazzoletto di giardino davanti e sul retro. Posso rasare l'erba e curare le piantine all'interno e tagliare la siepe che dà sulla strada? Pazzo! Cosa ti salta nella testa? Cosa c'hai nel cervello? Però ti fa capire, appunto, veramente il livello
che siamo arrivati. Non sa, veramente tanta gente non sa più, ma anche noi da un certo punto di vista non si sa più bene che cosa cazzo
cosa
si
è permesso, cosa no. Ma lo posso fare?
Quindi sì, un po' di terrore. E parliamo di ragazzi in gamba, così dice l'Arena.
Il non siamo noi.
No, è un giovane, il giovane di Peschiera, che è stato promotore di numerose iniziative e progetti. Pietro, 18 anni, è diventato alfiere della Repubblica. Immagino proprio è stato il promotore, sia stato proprio lui, immagino, comunque vabbè. E l'attestato gli è stato conferito dal presidente Mattarella, che ha conferito 25 attestati di onore di alfiere della Repubblica a giovani meritevoli, che attraverso la loro testimonianza e il loro impegno rappresentano modelli positivi di cittadinanza del nostro paese. Sempre ancora non vanno neanche sul concreto, comunque. Poi, per il talento e la dedizione offerta alla sua comunità, al fine di promuovere il territorio, di rispettare l'ambiente e di far crescere il senso civico dei giovani. Come, ci chiediamo noi, come ha fatto a fare questo? Guardo la foto e dico: col fucile? Perché c'è questo ragazzino con un fucile che veramente è più grande di lui e sembra essere pronto a usarlo, felice di usarlo. E
senza voler essere lombrosiano, ha un po' una faccia che sembra uscita dal documentario Bowling Columbine, quindi insomma non fa presagire nulla di buono per i suoi anni futuri, però purtroppo uno si sceglie la faccia.
Poi, andando a leggere anche il resto dell'articolo, non c'è niente che giustifica il fatto che lui abbia un fucile in mano.
Non ci dicono neanche perché ce l'ha.
Non c'entra proprio un cazzo, però ci ha tenuto. E forse un po' capiamo perché ci ha tenuto, perché andando a vedere le cose che ha fatto, cioè dov'è che ha mostrato questo impegno, dove l'ha mostrato? Ad esempio, dice, nel corso dell'alternanza scuola-lavoro, che ha realizzato un progetto di sensibilizzazione all'uso consapevole dello smartphone.
Bello!
Sì, vabbè, dai, tranqui, però chissà che uso consapevole è, perché andando ancora avanti si dice: il lavoro è stato coordinato dal comandante della Polstrada di Verona, Girolamo Lacquaniti, sotto il tutoraggio dell'ispettore capo Andrea Scampa, lo specialista di polizia.
E effettivamente avevamo parlato ancora mesi e mesi fa degli stage alternanza scuola-lavoro fatti nelle questure, comunque nelle caserme, e questo è il prodotto,
è risultato
di questa cosa.
Un ragazzino con un fucile più alto di lui. E in collaborazione col comune di Peschiera, poi ha fatto altre cose questo ragazzino, non solo quello, ha dato vita all'evento mitico che gli è valso appunto il titolo di Alfiere della Repubblica. Che cosa resterà di questi anni Ottanta? Mostra di auto e moto vintage con concorso di fotografia. Sì.
Ma non era neanche stato concepito.
Cioè, sì, che lui è.
Ma manco avevano l'idea di metterlo al mondo negli anni Ottanta. Cioè, poi anche a me piace la musica degli anni Ottanta, però insomma.
Qua spara di macchine comunque anni Ottanta, che vabbè, comunque sono più fighe quelle di adesso. Però vabbè, ha realizzato anche fumetti a titolo filantropico, vincitori di molti concorsi e pubblicati da nomi eloquenti, dalla trasmissione Affari Tuoi su Rai 1 al rapper Fabri Fibra.
Posso?
E vabbè, insomma, basta. Quindi questo gli è valso, probabilmente la cosa che più gli è valsa, perché mi viene da pensare, più che l'evento della musica anni 80 o essere andato in TV con Fabri Fibra, magari quello un po' sì, perché era già immagine, ma soprattutto magari la collaborazione con la polizia, immagino io, gli ha concesso questo titolo di alfiere, o forse la sua passione per i fuciloni.
E E siamo in chiusura anche di questa puntata e questa rassegna dal cassonetto, sempre più difficile, in cui non si riesce a parlare di altro che della questione con la C. E qui forse ci sono altre C di mezzo: Legnago, i Carabinieri, già questa sono una doppia C, i CC, sono risaliti ai protagonisti della corsa senza veli, anche qui qualche C c'è di mezzo. Un meccanico e un DJ sono i runner naturisti, perché forse l'avrete visto anche voi a Porto di Legnago, hanno pensato alcuni amici di fare una corsa nudi con un calzino su il cazzo e cantando Volare. E questa a quanto pare sarebbe una citazione di una performance dei Blink 182 che lanciarono il loro celebre What's My Age Again, una canzone immagino o album, con una cosa del genere. E niente, hanno fatto questo video in cui ci sono loro che corrono e niente, poi li hanno sgamati, i carabinieri sono andati a prenderli a casa, e perché fra l'altro un'indagine lampo agevolata, oltre che dal video, che vabbè fin qua ci siamo, dalle immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale installate nella zona dove hanno inscenato la performance goliardica con tanto di citazioni musicali. E quello che rischiano però, si dice, oltre a la violazione, credo anche del, no, in realtà non dicono della violazione del DPCM sulla quarantena, multati, giusto, c'è scritto
l'anno di base,
di base, di default ormai qualsiasi cosa è una violazione della quarantena, quindi. E questi due, che fra l'altro ti riporta, uno essere un DJ conosciuto nella zona, l'altro un meccanico, da questo voler ridurre un po', uno un meccanico, l'altro un DJ, che c'è un po' di simpatia un po' per i DJ, come dire, vabbè, ma un DJ è uno stravagante, fa queste cose, ma sì, dai, meccanico invece no, non può girare nudo. Però rischiano anche l'accusa di atti osceni, perché si sono esibiti in pieno giorno in mezzo alle case, con la possibilità che anche dei minori potessero assistere allo, tra virgolette, spettacolo, come se uno non dovesse mai vedere una persona nuda in vita sua e quindi questo creasse grande turbamento. Vabbè, insomma, questo è un po' un'evasione dalla quarantena originale.
E finisce anche questo episodio di Benvenuti tra i rifiuti.
Ci si vede settimana, ci si sente settimana prossima con il BTR
55 55 55 55.
E invece, visto che abbiamo parlato anche di spettacolo, Squarantenati, rimandiamo un'altra trasmissione del palinsesto Eustachiano in tempo di quarantena, dedica la puntata di mercoledì anche a parlare, all'intervista con un lavoratore dello spettacolo, quindi appunto sentiremo magari alcune questioni che oggi abbiamo affrontato in maniera più leggera. Slave. Leave a fire in a shrouded bar.
I've got a heart from your family, dog.